Non seguitemi solo per pura fede o devozione, non prendete le mie parole come qualcosa di garantito, ma utilizzate la totale investigazione per comprendere profondamente l'insegnamento. Analizzate ed investigate la validità delle mie parole e attraverso l'esperienza che guadagnate da questa investigazione potrete avere la totale certezza della correttezza dell'insegnamento. Nagarjuna e i suoi discepoli hanno portato avanti un'investigazione totale degli insegnamenti del Buddha e ne è venuto fuori il significato definitivo, il corpo degli insegnamenti definitivo. All'interno del corpo degli insegnamenti vi sono insegnamenti che possono essere considerati definitivi e altri interpretativi. E questa investigazione che permette di distinguere tra questi insegnamenti differenti è stata consigliata dal Buddha, quindi è stata fatta con il permesso del Buddha. Quindi piuttosto che prendere gli insegnamenti e considerarli sempre giusti solo sulla base della fede nel Buddha, è assolutamente necessario sistematicamente analizzarli, perché questa è l'intenzione del Buddha. Questo è il consiglio che ha dato il Buddha, questo è il background nel quale si sono formati i suoi discepoli. Quindi anche noi dobbiamo fare questo. Tutti gli insegnamenti, le loro sorgenti sono nelle parole del Buddha, ma vi è una progressione all'interno di questi insegnamenti. C'è una progressione che riguarda la sottigliezza. Gli insegnamenti, la visione all'interno di questi insegnamenti, man mano che si procede, diventa sempre più profonda e più sottile. Anche se tutti questi insegnamenti sono originati, hanno le loro radici nelle parole del Buddha, pur tuttavia bisogna vedere le differenze e distinguere. Vi sono varie ragioni che vanno analizzate, che riguardano appunto la distinzione e la validità letterale o interpretativa dei testi. Quando parliamo di risultati che devono essere ottenuti, questi risultati vengono ottenuti attraverso diversi livelli di conoscenza. Quindi vi è un processo che si basa su un interrotto scorrere di cognizioni valide, e queste cognizioni valide sempre più approfondite portano a una serie ininterrotta di rinascite in condizioni superiori. Quindi bisogna capire assolutamente questo. E bisogna capire la necessità quindi di coltivare queste cognizioni valide attraverso percezioni dirette o attraverso inferenza. Non ci si può aspettare di ottenere risultati soltanto sulla base della fede, ma bisogna ottenerli, aspettarci di ottenerli attraverso lo studio e una sempre più raffinata comprensione a livello spirituale e intellettuale. Abbiamo molte tecniche di meditazione, abbiamo le visualizzazioni o immaginazione o meditazione immaginativa. E comunque anche queste visualizzazioni devono essere basate su una comprensione valida. E questo è necessario perché possiamo raggiungere uno sviluppo nella nostra comprensione. Le afflizioni e le negatività hanno la loro radice nelle percezioni distorte. E quindi per questo è necessario sviluppare una valida conoscenza, valida comprensione degli insegnamenti per sradicare alla base queste emozioni negative. Quindi è necessaria una totale investigazione degli insegnamenti di Buddha per arrivare alla porta che ci conduce alla liberazione totale. Anche nella vita ordinaria, risolvere qualsiasi situazione, dobbiamo usare la nostra intelligenza e comprendere per risolvere i problemi. Quindi, se questo tipo di analisi e investigazione noi portiamo nella vita quotidiana, nella vita ordinaria, se è necessario fare questo nella vita ordinaria, tanto più è necessario farlo per quello che riguarda questi preziosi insegnamenti. Se noi non operiamo in questo modo nella vita ordinaria, andiamo incontro a problemi, i problemi si accumulano ed aumentano. Ci vuole sforzo. Per ottenere successo ci vuole sforzo e questo risultato poi dipende dal livello di pratiche che abbiamo fatto, dal livello di meditazione a cui ci applichiamo e dal desiderio, dalla motivazione e dal traguardo che ci poniamo. Quindi è necessario prepararci per porre le necessarie condizioni affinché questo tipo di risultato possa essere raggiunto. Quindi se queste cose vanno fatte nella vita ordinaria, è importantissimo che queste analisi, queste investigazioni, questo tipo di preparazione sia alla base della pratica del Dharma. Quando Tata Rinpoche ha lasciato il corpo, sono andato alla consacrazione rituale, dovevamo attraversare un fiume, era un grande fiume. Dopo la consacrazione, alla fine di questo rituale, dovevamo andare e il fiume era aumentato molto, l'acqua del fiume, e vi erano animali che venivano da un altro punto del fiume e si erano fermate perché non avevano potuto attraversare su una specie di isola allungata che era in mezzo al fiume. E avevano cercato di attraversare, ma vi era molto rischio. E c'era una mucca che guidava questo gruppo di animali. E che aveva condotto tutto questo gruppo di animali e aveva camminato fino alla fine di questa lunga specie di isola in mezzo al fiume. Aveva camminato fino in fondo per vedere se c'era possibilità di attraversare il fiume. L'acqua cresceva e si espandeva. Fino al punto in cui l'acqua era cresciuta e la corrente era molto forte e questi animali non avrebbero potuto attraversare il fiume, ma a questo punto questo animale ha deciso di attraversare comunque, anche se vi era il rischio di essere trascinati dalla forza della corrente e non erano sicuri di riuscire ad arrivare all'altra sponda. E questo animale si accingeva ad attraversare con un grande rischio questo fiume. Quindi se, questo esempio ci può portare a comprendere che se anche gli animali sono disposti a correre rischi per raggiungere un traguardo, anche noi dobbiamo trovare dentro di noi questa forza. Quindi è importante compiere tutti i tipi di investigazione prima di intraprendere un progetto. Noi lo possiamo vedere, trovare questa attitudine, la possiamo trovare anche negli animali, quindi è importantissimo che anche noi agiamo in questo modo nel momento in cui ci accingiamo a coltivare uno sviluppo spirituale, la pratica del Dharma. Ora cominciamo dal Kamalashila a pagina 12. Il testo di Kamalashila, pagina 12. Paragrafo 3, siamo a metà. Sta parlando dell'oggetto della calma dimorante quando gli aggregati diventano la sorgente di questa analisi. Vi sono 12 categorie delle parole di Buddha. Quando si coltiva la calma dimorante, nel momento di espandere questo tipo di abitudine, è importante coltivare la calma dimorante sul respiro come oggetto all'inizio e avere, oppure si può avere l'immagine mentale del Buddha di fronte a noi, oppure si possono avere altri oggetti, si possono scegliere anche altri oggetti come elemento di concentrazione. Quando ci concentriamo su un'immagine esterna, questa all'inizio può apparirci in maniera grossolana, e anche se questo oggetto è un oggetto grossolano, per i principianti è importante porre tutto lo sforzo possibile per rendere la mente stabile su questo oggetto. Ci si può allenare all'inizio, come viene detto nell'Abhidharma, nel testo di Abhidharma, su qualsiasi oggetto e coltivare una stabilità per poi passare ad oggetti più sottili. È importante se si sceglie il respiro come oggetto, è importante coltivare questa mente stabile sul respiro, esercitandoci per esempio sui 12 giri di respiro, inalazione ed esalazione, cercando di controllare la mente, di ritirare la mente da qualsiasi tipo di distrazione o pensieri discorsivi che possono disturbare, concentrarci totalmente sul pensiero. In termini di oggetto di meditazione, vi sono molte categorie di oggetti e questo l'oggetto viene scelto in dipendenza dal tipo di ottenimento che si vuole raggiungere. L'oggetto più pervasivo tra questi oggetti è chiamato oggetto pervasivo, altrimenti si può, e questo è il respiro, altrimenti si può porre l'attenzione sul corpo del Buddha. Il corpo del Buddha rappresenta e simboleggia infinite qualità, quindi l'immagine del Buddha, sia quella reale che quella immaginata, è di estrema importanza e l'immagine deve essere posta di fronte a noi e a poco focalizzarci non sull'immagine reale ma sull'immagine mentale. Si coltiva, quindi si crea, si genera di fronte a noi questa immagine mentale del Buddha, poi si cerca di mantenerla nella nostra mente, si focalizza totalmente la mente su questa e la si rende stabile. Non deve essere troppo lontana al livello della fronte, l'altezza deve essere a livello della fronte, l'immagine deve essere in una forma abbastanza piccola come il palmo di una mano e luminosa. Il fatto che sia luminosa, che irradi luce, ci impedisce di cadere nel torpore. Dopo aver creato questa immagine mentale del Buddha, irradiante luce, allo stesso tempo cerchiamo di immaginarla dotata di un certo peso, non troppo leggera, non troppo evanescente, e in questo modo si rende la mente più stabile. Poi si inizia a focalizzare la mente su ogni particolare di questa immagine. Altre volte si può scegliere come oggetto della meditazione, come nel caso della pratica di Mahamudra, la mente stessa. Si riflette sulla natura convenzionale della mente . Spesso si parla della mente come dotata di caratteristiche di pura luminosità e pura chiarezza. Comunque questa comprensione, l'uso di queste parole che ci permettono una comprensione intellettuale, non è sufficiente, in quanto bisogna prima o poi avere un'esperienza, una glimpse, un insight di questa chiarezza e luminosità. Quindi bisogna allenarsi, praticare costantemente per poter arrivare ad avere questo tipo di esperienza. Prima o poi nel nostro sentiero spirituale, nella nostra pratica spirituale. Quando siamo focalizzati sull'oggetto, è importante non avere nessun pensiero disturbante, nessun pensiero discorsivo, cercare di tenere la mente all'interno, non lasciarla andare e non avere la mente che segue una mente che segue tutti i pensieri, non lasciare la mente trascinata da colori che possono apparire di fronte a noi e che ci possono distrarre, o suoni, rumori. L'oggetto può essere un'immagine anche che irradia luminosità, ma anche priva di colori troppo forti. Manteniamo gli occhi in una direzione stabile, perché se i nostri occhi si muovono e vanno da tutte le parti, questo ci impedirà di sviluppare la concentrazione e favorirà il sorgere di pensieri e distrazioni. Anche le sensazioni che possono succedere non vanno seguite. Bisogna rimanere impassibili rispetto agli organi di senso che ci possono far sorgere elementi di distrazione. Rispetto al fatto del come la coscienza conosce l'oggetto, nel sistema vaibhashika si dice che quando noi vediamo un oggetto, questa è la sua rappresentazione reale. Mentre nelle scuole successive si dice che noi conosciamo l'oggetto attraverso una rappresentazione di esso, la coscienza apprende una rappresentazione dell'oggetto e non l'oggetto reale. La coscienza sensoriale si applica all'oggetto e a volte a livello mentale, pur basandosi sulla coscienza sensoriale, può incontrare un momento di totale vacuità, ma qui non si tratta della comprensione della vacuità, è semplicemente un momento che noi incontriamo, nel quale ci troviamo in uno stato in cui la coscienza sensoriale non è in funzione. Allora è importante cercare di mantenere questo stato mentale, nel momento in cui non si presenta nessun tipo di coscienza sensoriale. Questo tipo di situazione si può presentare in maniera casuale e in quel momento è importante mantenerla e cercare di prolungarla, perché anche se non è una rappresentazione, una realizzazione di vacuità, però può essere comunque un momento importante per familiarizzare con una mente che poi in futuro potrà realizzare la vacuità. Bisogna porre sforzo nel mantenere la calma dimorante. anche se questi momenti di vacuità si presentano, non sono l'aspetto ultimo della vacuità, tuttavia vanno utilizzati e mantenuti, bisogna porre uno sforzo per mantenerli. Nell'analisi della scuola Madhyamika si pone l'investigazione su tutte le facoltà per arrivare alla chiara comprensione della natura della mente, e vi sono momenti successivi per realizzare questo. Si possono utilizzare momenti particolari della mente, situazioni temporanee della mente, per poter arrivare al traguardo finale, che è quello della realizzazione della mente, della sua ultima natura, della mente totalmente vuota. Ma intanto si deve passare attraverso vari processi utilizzando i vari momenti che si presentano, e utilizzare lo studio delle scritture. Lo studio delle scritture basato sulla conoscenza e sull'investigazione tramite intelligenza, analizzare i due tipi di mancanza di esistenza del sé. Tra i due tipi di mancanza di esistenza del sé è meglio indagare prima la mancanza di esistenza del sé della persona. E si inizia analizzando i livelli grossolani di questa mancanza del sé, per arrivare agli aspetti più sottili della mancanza del sé della persona, e successivamente passare all'analisi razionale della mancanza di esistenza dei fenomeni. Quando si arriva alla possibilità di sostenere come oggetto della meditazione di calma dimorante questo tipo di mancanza di esistenza del sé, cioè la mancanza di esistenza del sé dei fenomeni, questo diventa il nostro oggetto fondamentale di meditazione. Tutto questo lo trovate sempre a pagina 12, siamo arrivati alla fine della pagina 12. Ora si benedice, c'è la benedizione del tè. E qui sta parlando di come viene cucinato questo tipo di cibo, con la farina arrostita, e racconta, Sua Santità sta raccontando la prima volta in cui ha dovuto cucinare da solo questo tipo di tipico tradizionale piatto tibetano, e ha avuto molte difficoltà. E la prima volta che appunto ha provato a cucinare, quando ha assaggiato questa pastella fatta con la farina, gli si è appiccicata tutta la bocca, e quindi questa difficoltà e questa incapacità di preparare questo piatto di zampa per lui è stato come uno stimolo per imparare meglio. Anche i cinesi in questi giorni amano questo tipo di cibo e lo considerano molto nutriente. I cinesi sono specializzati nel conoscere, studiare le capacità nutritive dei cibi, quindi questo piatto tradizionale è abbastanza facile da fare: la farina, l'acqua, l'orzo arrostito. E i tibetani a volte sono chiamati mangiatori di zampa, perché questo è proprio il loro piatto tradizionale e molto nutriente. E quando vengono, arrivano i tibetani in India, io chiedo che cosa avete avuto per colazione, e loro dicono abbiamo avuto il riso, il porridge, ma io so che loro preferirebbero la zampa, il piatto di zampa, che è anche più nutriente. Quando avete bisogno della pasta per fare la zampa, e viene fatta anche con il tè, la base per fare la pasta è il tè. E lo si mescola con le dita, e quando è mescolato, dopo bisogna girare verso destra e poi lo si mescola e alla fine devi mettere le tue dita dentro e si fa come una palla, si prende, si schiaccia tra le mani, si forma una piccola palla, lo si schiaccia tra le mani e poi lo si mangia. Questo è il modo tradizionale tibetano. Ritornando al testo, ricomincia a leggere e, alla fine della pagina 12. Bisogna continuamente, anche se vi sono distrazioni, ritornare continuamente con la mente sull'immagine visualizzata. Vi sono due fattori da tenere in considerazione per riuscire a mantenere la mente focalizzata sull'oggetto, senza distrazione. La qualità di questo tipo di visualizzazione deve essere fresca, spontanea, chiara. Tutti i particolari devono essere visibili, non vi deve essere eccitazione, distrazione. E quando si riesce ad arrivare ad avere questa immagine chiara e fresca di fronte a noi, e si può incorrere a volte in problemi di torpore, e quindi questi due fattori della distrazione mentale e del torpore sono i due fattori importanti da tenere in considerazione, perché possono distrarre la mente dalla focalizzazione sull'oggetto. Quindi è importante tenere sempre la mente controllata, focalizzata sull'oggetto, perché vi è questa tendenza ad essere distratti dall'agitazione ed essere distratti dal torpore. Quindi può succedere che a causa di questi due fattori disturbanti si possa perdere la capacità di focalizzarsi sull'oggetto. In questo momento la sessione meditativa si interrompe. Bisogna seguire attentamente le istruzioni e osservare anche i difetti di pigrizia che possono sorgere. E se si fallisce nell'utilizzare in maniera corretta l'antidoto, si può perdere la capacità di continuare la sessione, quindi bisogna sempre tenere la mente sotto controllo, altrimenti si incorre in 5 errori. Qui il torpore, che cos'è? Il torpore è diverso dal sprofondare poco a poco nel sonno. È uno stato in cui ci si trova senza accorgersene e quindi bisogna essere molto allerta. Quando la mente si sprofonda totalmente nel sonno, si perde totalmente l'oggetto, ma il torpore ci può far vedere l'oggetto in maniera sfocata e a volte non ce ne accorgiamo, quindi è necessario stare sempre allerta e, per esempio, quando abbiamo il minimo sentore che questo torpore si sta manifestando, immediatamente cercare di sforzare la mente pensando a qualcosa che ci può tirare su da questo stato, per esempio pensare alla mente di Bodhicitta, pensare al Buddha, alle qualità del Buddha, e questo ci riporterà immediatamente su una visione chiara e non sfocata dell'immagine. A volte può succedere che stiamo sprofondando in una visione buia, questo vuol dire che ci stiamo addormentando, che i nostri occhi si stanno chiudendo, e quindi anche qui bisogna rifocalizzarci sull'oggetto, sforzandoci di farlo risorgere come immagine mentale in maniera chiara e spontanea. Se invece vi sono distrazioni dovute a pensieri disturbanti, la mente troppo agitata, bisogna cercare di riportarla alla calma. Riflettere sull'impermanenza, sulle sofferenze, eccetera, questo ci aiuterà a riportare la mente e abbassarla, riportarla sull'oggetto senza lasciarla essere preda dell'eccitazione e dell'agitazione. Riflettere sulla sofferenza, sul fatto che tutti i fenomeni compositi sono sottoposti alla sofferenza, e utilizzare la corda della consapevolezza per tenere la mente legata all'oggetto. Quindi è necessario imparare quali sono gli antidoti appropriati per controbattere queste tendenze della mente. Non si possono usare antidoti sbagliati, perché altrimenti non funzionano. La mente può scegliere 3 oggetti di meditazione: l'immagine di Buddha, gli aggregati o qualsiasi oggetto, la mente stessa. Vi sono stadi diversi di meditazione e attraverso la prolungata familiarità con l'oggetto, con uno di questi oggetti, finalmente la mente sarà domata e potrà rimanere stabilmente, e questo sarà l'ultimo livello. Poi si passa ad una focalizzazione in cui la mente anche se riesce a rimanere stabilmente sull'oggetto, a volte può succedere che in maniera improvvisa l'oggetto scompaia. In questo caso, come nell'esempio di un pezzo di stoffa che pur essendo un pezzo di stoffa nuovo può presentare dei falli, ecco, analoga situazione si può presentare anche se siamo totalmente presenti. In certi momenti improvvisamente l'oggetto manca, viene a mancare, allora bisogna ritornare con sforzo sull'oggetto immediatamente, non lasciare passare il tempo. All'ottavo livello della meditazione se avvengono queste distrazioni è necessario rimanere focalizzati e seguire le istruzioni. E se è necessario ricorrere ancora a qualche sforzo, però la mente ormai è familiarizzata ed abituata. Quando si arriva al nono stadio, la mente non ha più bisogno di sforzo per rimanere focalizzata sull'oggetto e finalmente si arriva alla totale esperienza di massima flessibilità della mente e del corpo fisico, quando il meditatore può rimanere per lungo tempo focalizzato sull'oggetto. Si può dire che a questo punto il traguardo della calma dimorante è stato raggiunto il traguardo di meditazione di calma dimorante. Tutti questi stadi hanno un loro nome che trovate nei testi. Arriviamo al capitolo 8 del libro di Shantideva. Capitolo 8 Shantideva. Se lasciamo la mente influenzata dalle distrazioni, siamo nella seconda stanza. Bisogna cercare di allontanare la mente dalla vita mondana e trattenerla in uno stato di solitudine. In questo modo la mente non si distrae. Quindi qui si dice che bisogna lasciare la vita mondana, bisogna abbandonare la vita mondana. Però qui l'importante è capire che si parla in senso figurato, cioè cercare di non avere la mente troppo preoccupata dalle cose mondane. Si sta parlando della mente, quindi. Tra le tre fondamentali emozioni disturbanti abbiamo già visto e analizzato l'odio e la rabbia. Nel capitolo dello sforzo entusiastico, l'ignoranza la tratteremo, la analizzeremo nel capitolo 9. Questo capitolo 8 invece è più focalizzato su quello che riguarda l'attaccamento. In particolare le strofe successive avranno a che fare con l'attaccamento sessuale. L'attaccamento sessuale è un elemento potente di distrazione che può impedire il raggiungimento della calma dimorante e di una meditazione corretta. Qui comincia a leggere, siamo alla quinta stanza. Alla sesta, e dove spiega che appunto la mente che non è soddisfatta e non è contenta in quanto non possiede l'oggetto del desiderio, non riesce a focalizzarsi, a rimanere calma e serena in meditazione. E qui si parla di attaccamento sessuale principalmente, quindi e bisogna vedere, osservare l'oggetto del desiderio come un oggetto impermanente che va incontro a continui cambiamenti secondo dopo secondo, e questo già ci dovrebbe far riflettere sull'inutilità di avere attaccamento per questo tipo di oggetto che cambia e va verso la totale decadenza, il totale decadimento momento dopo momento. All'inizio, quando abbiamo un grande attaccamento per un oggetto, e nel momento in cui lo possediamo, a volte questo attaccamento può diminuire. Altrimenti è importante considerare la transitorietà di questo oggetto, riflettendo sulla natura impermanente delle cose, sulla natura di sofferenza delle cose, la forza dell'attaccamento può diminuire, indebolirsi in qualche modo. Il sesto, siamo al sesto, quando si è influenzati dall'attaccamento, un attaccamento molto forte, senza parlare di situazioni che riguardano gli attaccamenti a livello spirituale, parliamo invece dell'attaccamento a un oggetto mondano. Quando saremo liberati da questo attaccamento, potremo comprendere la realtà di questo fenomeno. Mentre invece quando siamo schiavi dell'attaccamento saremo incapaci di comprendere la sua natura reale. Normalmente noi esseri ordinari siamo completamente oscurati rispetto a quella che è la realtà vera dei fenomeni. Nella stanza 8 si dice che noi esseri ordinari crediamo in qualcosa che è una pura illusione, e questo ci impedisce di procedere sul sentiero che ci porta alla liberazione definitiva. E si dice che la nostra attitudine è come quella di un bambino, è un'attitudine infantile, perché non riusciamo ad usare la mente in maniera corretta, siamo incapaci di vedere la realtà, siamo incapaci di vedere in cosa consiste la nostra vita, e questo atteggiamento infantile non fa altro che portarci verso i reami inferiori nelle vite successive. La stanza 10 continua sempre paragonando la nostra mente a quella di un bambino, una mente infantile che non riesce a riflettere, non riesce a penetrare la realtà. Non riusciamo a vedere a volte neanche i cambiamenti più grossolani. Non ci accorgiamo del fatto che a volte le persone che ci sono amiche diventano nemiche e viceversa. Questi cambiamenti avvengono continuamente nella vita mondana, ma noi crediamo che queste cose non succedano. Quindi, come ho già insegnato ieri, tutti gli esseri senzienti desiderano felicità, non vogliono sofferenza. E questo è il modo di praticare l'equanimità, anche utilizzando la tecnica dello scambiare se stessi con gli altri. E questo bisogna praticarlo in relazione di amici e di nemici, altrimenti noi siamo sempre preda di un continuo oscillare tra piacere e dolore. Qui sta leggendo le strofe e sta mettendo in luce la nostra attitudine a correre dietro alle cose piacevoli, evitare le situazioni spiacevoli, quando in realtà queste sono solo temporanee, possono rovesciarsi le une nelle altre, e noi non abbiamo la capacità di comprendere questo, quindi rimaniamo legati a questa mente infantile. Qua siamo alla stanza 15. È importante che noi eliminiamo questa mente infantile e anche ci teniamo a distanza da persone che agiscono con mente infantile, tenerci a dovuta distanza senza però comportarci in maniera negativa nei loro confronti, nei confronti di queste persone, cioè non cadere sotto la loro influenza ma non danneggiarli, non essere negativi nei loro confronti, non avere attitudini sbagliate, negative. Nel paese di Kullo vi erano dei praticanti. Sua Santità sta raccontando un episodio. Vi era un discepolo che voleva attirare l'attenzione del maestro, spiegandogli e dicendogli che entrambi appartenevano alla stessa località, venivano dallo stesso posto. E, insomma, questo racconto, che non è stato molto ben chiarito, è stato portato da Sua Santità come esempio di un'attitudine infantile da parte di questo discepolo per cercare di attirare l'attenzione del maestro. Ecco, bisogna essere molto attenti alle cose che si fanno e che si dicono. Continua la lettura. Ecco, il secondo momento di analisi dell'attaccamento riguarda l'attaccamento alla fama, al potere. Qui è molto importante avere una prospettiva reale riguardo a questi fenomeni. Vi sono molti esempi di persone che, pur essendo molto ricche, molto potenti, hanno un'assoluta insoddisfazione mentale e vivono totalmente nell'ansia e nell'infelicità continua. Siamo alla strofa 18. l'attaccamento non può portare altro che miseria, disperazione, frustrazione. Essere attaccati a questi elementi di benessere, ricchezza, potere, fama non potrà darci nessuna soddisfazione. Per questo motivo è meglio eliminare questi oggetti di attaccamento, perché l'unica cosa che ci porteranno sarà la paura di perderli. Essere famosi, essere ricchi, non, la fame e la ricchezza non ci potranno accompagnare dopo la morte. Quindi quale piacere ci può essere nell'essere lodati, nell'avere questa fama, questo successo, quando in realtà nulla di tutto ciò potrà venire con me alla fine della mia vita? E questo porterà soltanto alla ricerca di qualcosa che non potrà mai essere ottenuto in questo modo. Quindi ci porterà solo ad essere infelici, a non volere intorno a noi le persone che parlano male di noi e cercare sempre solo chi ci loda. Quindi avere un atteggiamento non equanime nei confronti delle persone. Adesso siamo alla strofa 22, sta leggendo la strofa 22. Anche all'interno tra i discepoli del Buddha vi erano persone che criticavano il Buddha. Quindi è impossibile cercare di avere tutti ai nostri piedi. Neanche il Buddha e i suoi figli hanno avuto lodi da tutti gli esseri, ma ci sono state sempre persone che comunque hanno avuto atteggiamenti di critica. Quindi non ha senso sforzarci e lottare per avere tutta questa fama e tutto questo successo. È importante non relazionarci su quello che gli altri dicono di noi, ma porre l'attenzione fondamentale alla nostra, dentro a noi stessi, alla nostra mente, alla nostra coscienza, alla nostra consapevolezza. Strofa 23 è completamente erroneo e sbagliato parlare male delle persone ed essere gelosi degli altri. Noi abbiamo questa tendenza a considerarci superiori a quelli che non hanno il nostro benessere materiale. Anche questo è sbagliato, profondamente sbagliato, un comportamento scorretto. Strofa 23. Anche qui il Buddha ha insegnato che bisogna uscire da questo stato di mente infantile che ci fa sempre guardare cosa fanno gli altri, come si comportano gli altri, invece di pensare ed applicarsi alla nostra trasformazione interiore. Quindi si auspica lo sforzo che ci porta a scegliere situazioni anche di isolamento, ma che sono più favorevoli a questo tipo di attitudine interiore, a questa attitudine che lavora per controllare la mente e per liberarla da questi emozioni disturbanti. Quindi cercare anche un certo tipo di solitudine che ci permette di applicarci a questa trasformazione mentale. Adesso siamo alla strofa 27. E qui si auspica che la capacità di eliminare l'attaccamento porti anche alla liberazione dalla paura. e bisogna sempre controllare una volta che siamo riusciti a liberarci da queste tendenze, liberarci da queste emozioni disturbanti. È importante sempre tenere la mente sotto controllo perché non ricada nelle stesse abitudini. Qui c'è, sta raccontando la storia di Milarepa, che quando nella solitudine della sua grotta si trovò ad avere a che fare con un ladro che era venuto cercando di rubare qualcosa, ed era notte, buio, profondo, e Milarepa gli ha detto: ma che cosa speri di trovare nel buio quando non c'è nulla da trovare neanche alla luce del giorno qui nella mia grotta? Questo è un esempio di come è importante per la trasformazione mentale, seguendo l'esempio di questi grandi maestri, eliminare l'attaccamento ai possessi, alle cose, agli oggetti. Qui poi ci sono altri esempi di altri meditatori che utilizzavano oggetti talmente vecchi e talmente rotti che era impossibile sviluppare attaccamento per questi oggetti. Passiamo alla strofa 28. In Tibet abbiamo una tradizione di prendere, di mettere molta attenzione al modo come ci vestiamo. E siamo troppo preoccupati di ornamenti, di vesti, e dobbiamo eliminare questo attaccamento. Anche questo va totalmente eliminato, non ci serve. E nella strofa successiva si parla addirittura di non essere attaccati alla famiglia, ai familiari, e poi si arriva all'attaccamento al proprio corpo. Quindi anche questo è importante, è importante applicarsi ad eliminare questo tipo di attaccamento, come ha fatto appunto Milarepa, seguire l'esempio di questi grandi maestri come Milarepa, che aveva eliminato totalmente l'attaccamento al proprio corpo e viveva di un cibo totalmente misero e non aveva nessun attaccamento. Nell'Abhidharma vi è la pratica di focalizzarsi sulle impurità all'interno del nostro corpo, e vi sono varie categorie di impurità che si trovano nel nostro corpo. Quindi anche se il corpo esternamente sembra bello e attraente, se noi ci focalizziamo sulle parti interne del nostro corpo, e per esempio i maestri usavano praticare una volta andando nei cimiteri guardando la decadenza dei corpi delle persone decedute, e analizzavano i vari stadi in cui il corpo, la putrefazione del corpo avveniva, per abituarsi a questi stadi di decadenza, in modo da non avere attaccamento al proprio corpo e al corpo degli altri. All'entrata dei templi viene quasi sempre dipinta la ruota del tempo, e questa ruota del tempo descrive come il corpo e l'attaccamento al corpo è un elemento assolutamente negativo che impedisce la trasformazione della mente. Attraverso questa ruota della vita si possono vedere i vari momenti in cui si genera il corpo e la sua decadenza. Siamo alla strofa 29. Qui si parla dell'inutilità di preoccuparci tanto per il mantenimento di questo corpo che comunque è destinato a decadere, andare attraverso processi di decadenza e a perire, arrivando alla totale disintegrazione. Quando moriamo, abbiamo parlato anche prima di questo, solo il livello sottile della mente continua. E questo è dimostrato dalla capacità di meditatori, di saggi, di esseri realizzati, di rimanere in meditazione anche dopo la morte fisica del corpo fisico. Per esempio, il detentore del trono di Ganden è rimasto in meditazione dopo la morte del corpo fisico per 2 settimane. E in quel momento la mente sottile di chiara luce rimaneva in meditazione all'interno del corpo e manteneva, in questo modo il corpo, pur essendo clinicamente morto, manteneva la sua chiarezza, la sua luminosità e non andava, procedeva nei processi del decadimento e della putrefazione. Solo nel momento in cui la mente di chiara luce, la mente sottile di chiara luce ha terminato la meditazione e ha lasciato il corpo, allora in quel momento il corpo ha iniziato a putrefarsi. Quindi questo chiaramente indica come la mente, rimanendo dentro al corpo, proseguiva la sua attività anche se il corpo era clinicamente morto. Quando nasciamo, nasciamo soli, quando moriamo, moriamo soli, e questo è una massima importante da tenere in considerazione e che può in qualche modo essere un antidoto all'attaccamento nei confronti degli altri. Il momento cruciale della nostra vita avviene quando si muore. Al momento della morte non vi sarà nessun supporto da parte di nessuno, saremo soli e nessuno ci potrà aiutare. Quindi in questo momento sarà di fondamentale importanza il fatto se la nostra mente sottile porta con sé impronte positive, perché queste saranno le uniche che ci potranno sostenere. In questo momento, che è il più cruciale della nostra vita, non potremo condividere nulla con gli altri. Siamo come viaggiatori su un'autostrada che la attraversano da una parte all'altra. Siamo tutti viaggiatori in questo mondo. E in questo mondo noi siamo trascinati dalle afflizioni, siamo schiavi delle afflizioni e siamo tormentati da sofferenze, malattie, e tutto questo continuerà e si riprodurrà continuamente, e non potremo mai essere liberati se non decidiamo di applicare uno sforzo per trasformare la mente. Il maestro Kadampa Potowa metteva tutte le sere la sua tazza di tè rovesciata sul tavolo, e questo voleva dire che in qualsiasi momento la morte poteva arrivare, anche nella notte. Se vogliamo fermare questa serie continua e che ci trascina sempre, questa serie di esistenze cicliche che ci trascina e ci lascia preda nella schiavitù del samsara. Dobbiamo applicarci al percorrere il sentiero di trasformazione, che è l'unico che ci può portare alla liberazione finale. Il primo degli anelli dell'originazione dipendente, che porta all'incessante ciclo delle rinascite, è l'ignoranza. Quindi, tagliando alle radici l'ignoranza, noi saremo liberati. Tutti gli stadi dei 12 anelli dell'origine indipendente sono stadi di vita indesiderabili e se noi cerchiamo di eliminarne uno, gli altri continueranno, ma se noi tagliamo il primo anello, che è quello dell'ignoranza, noi distruggeremo totalmente il ciclo delle rinascite e il sorgere dei 12 anelli, il sorgere dipendente. Noi siamo come ospiti, siamo come prigionieri che non riusciamo a liberarci. Siamo prigionieri in una città vuota, siamo ospiti in una città vuota. E l'ignoranza è la base di questa prigione e non vi è modo di porre fine a questa situazione se non riusciamo ad eliminare l'ignoranza. Siamo viaggiatori che partono da un posto, arrivano in un altro. Siamo alla stanza 34. Finché non arriva il momento per questo corpo di arrivare all'annientamento, noi siamo schiavi di tutte le sofferenze. Questa è una strofa molto difficile. Un maestro Kadampa ha detto: che bisogna relazionarsi alle quattro, ai quattro poteri, appoggiarci al Dharma, appoggiarci a una vita di povertà, appoggiarci alla morte. Sono quattro elementi fondamentali su cui si dovrebbe basare la nostra trasformazione mentale. È una citazione che Sua Santità sta facendo dai maestri Kadampa, da Milarepa. Adesso è un'altra da Milarepa. La preghiera di Milarepa dice: possa io sempre essere in grado di realizzare i desideri degli altri, e questa è la base della pratica del Bodhisattva. Siamo alla 36. Com'è possibile essere capaci di avere successo nell'ottenere il proposito di questa vita, cioè la liberazione, il vero proposito di questa vita, bisogna impegnarsi seriamente allo studio del Dharma, seriamente a impegnarci nella riflessione, seriamente impegnarci nella meditazione. Quando abbiamo completato i nostri studi, avremo tutta una serie di mezzi e di risorse sulla base delle quali costruire la nostra pratica. E solo così potremo avere, godere dei frutti di questa nostra pratica. Sta leggendo la strofa 34. E poi adesso siamo al 39, dalla strofa 39 in poi si parla dell'afflizione dell'attaccamento. Specialmente l'attaccamento in questo momento, l'attaccamento al denaro, alle ricchezze, e tutto questo procura ansia, uno stato continuo di paura. Queste attitudini, queste abitudini mentali alla paura e all'ansia porteranno rinascite inferiori. E anche in questa vita si continuano ad avere sofferenze nonostante questa ricchezza. Nel reame del desiderio in cui siamo noi, vi attaccamento alla forma, agli odori, al tatto, quindi si può essere attaccati al cibo. E alle cinque preoccupazioni mondane. Abbiamo parlato di questo precedentemente. Si può essere attaccati a tutti i cinque oggetti mondani, o a uno solo, o ad alcuni. È importante riconoscere la negatività di questo tipo di attaccamento, specialmente la negatività dell'attaccamento sessuale. Come abbiamo visto prima, ci si riferisce alle vesti dei monaci, da questa strofa ci si riferisce principalmente ai discepoli ordinati, cioè ai monaci e alle monache, quelli che hanno il voto di castità, quindi. Quindi è necessario considerare queste strofe, questi versi, in una precisa prospettiva particolare, altrimenti possiamo avere delle fraintendimenti. ho incontrato persone, donne, mie discepole, che non volevano più leggere il Bodhisattva Charyavatara perché ritenevano che parlasse male delle donne. Ma qui dobbiamo non cadere in fraintendimenti e pensare che il punto di riferimento di questi insegnamenti erano i monaci, uomini quindi. Nei tempi passati, quando si facevano, si celebravano matrimoni, erano i genitori che organizzavano questi matrimoni, esaminavano attentamente gli interessi delle famiglie, del ragazzo o della ragazza e le loro caratteristiche. E se queste non erano adeguate, non si procedeva al matrimonio. Siamo alla stanza 43. Al momento della morte, la donna o la sposa all'inizio la sua faccia era coperta dal velo, ora al momento della morte è completamente nuda ed è portata alla cremazione, al posto della cremazione. E perché? In questo momento tu che sei il marito non senti attaccamento per il corpo del tuo partner. Qui bisogna capire il senso di questo, è il riconoscimento dell'impermanenza. Siamo alla stanza 44, continua su questo con questa argomentazione. Se prima si cercava di proteggere questa persona, si cercava di averla per sé, e invece in questo momento questo corpo diventa un qualcosa di inanimato, solo un pezzo di carne che non può dare nessun piacere. In questo momento questo corpo, questo scheletro ci provocano solo un senso di ribrezzo, non c'è più un senso di attaccamento. Quindi questo tipo di attitudine dovrebbe essere analizzato e farci capire che non vi è nessun motivo di essere attaccati a persone che sono totalmente impermanenti. Il corpo del partner, il corpo nostro stesso sono entrambi impermanenti. Qui siamo saltati alla strofa 53. Qui si parla dell'impurità del corpo. S- se si pensa alle cause del corpo, queste stesse cause della generazione del corpo sono impure al momento della nascita, al momento della generazione del feto. Quindi questo corpo che si forma da elementi impuri non potrà essere che impuro. Anche la qualità della bellezza è determinata dalle predisposizioni personali di chi osserva. Le stesse persone non trovano gradevole, persone diverse possono trovare gradevole o non gradevole la stessa persona, e questo dipende dalle proprie disposizioni personali. Quindi anche la qualità della bellezza è un qualcosa di relativo. Quindi questi elementi impuri si trasformano negli elementi costituenti del nostro corpo. Il cibo che noi mangiamo è quello che fa funzionare il nostro corpo. Però questo stesso cibo, che quando lo ingeriamo ci appare così gradevole, diventa solo urina ed escrementi. Incontra una trasformazione che ce lo rende successivamente disgustoso. Nessuno avrà voglia di mangiare queste urine, questi escrementi. Per esempio, se ci sono delle funzioni dei nostri organi che non sono in equilibrio, noi possiamo essere preda di malattie. Per esempio, molto spesso qui noi abbiamo diarrea. Immaginate quanta quantità di questa sostanza, le feci, viene prodotta dal nostro corpo. Pensate se noi le assemblassimo tutte insieme, diventerebbero montagne enormi. E queste non sono certo cose piacevoli da vedere, e noi non saremo mai attratte, non avremo mai attaccamento nei confronti di queste, come noi invece abbiamo attaccamento per il cibo. Questo ci può far capire se questo corpo è veramente un qualcosa di prezioso o se qualcosa che ci porta alla rovina a causa dell'attaccamento che abbiamo per esso. È importante tenere in considerazione e riflettere su queste cose. È di importanza fondamentale. Vi sono molti oggetti verso i quali noi sentiamo tutto questo attaccamento. Per quel che riguarda il corpo, per esempio la forma del corpo, il colore, e molte volte la mente di questa persona ci attrae moltissimo e produce un forte attaccamento. Siamo al 55. Qui dice che sia la mente che il corpo, dato che sono in continua trasformazione, non possono essere un oggetto di attaccamento, perché in ogni caso subiranno dei cambiamenti, delle trasformazioni, non rimarranno sempre quelli a cui noi siamo attaccati. È importante, in queste strofe si parla specialmente di feci, di escrementi, di urine, di tutto quello che è all'interno del nostro corpo e che è totalmente impuro. Noi amiamo la pulizia, ma non consideriamo che il nostro corpo è formato da cose totalmente impure, sporche. e che non possono assolutamente essere oggetti del nostro attaccamento. Strofa 60 continua sempre con la descrizione di questi elementi impuri e mette in luce come è possibile che questo attaccamento diventi una ossessione, quando in realtà la sua natura è una natura che dovrebbe procurarci soltanto avversione. Se noi pensiamo attentamente al nostro corpo, al corpo degli altri, per esempio cominciamo ad investigare, ad analizzare, tiriamo via la pelle da questo corpo, la pelle è la prima cosa che ci attrae, strappiamo la pelle da questo corpo e vediamo soltanto una massa di carne e di ossa, e questo invece che attaccamento ci produce terrore. Siamo alla strofa 63. E qui si parla di come bene esercitarsi ad andare in questi posti dove si vedono i cadaveri e praticare nei cimiteri. Questa era una pratica che si usava, che usavano molti maestri, era una pratica per loro andare nei cimiteri e meditare sui cadaveri. 68. E questa pratica di andare a meditare osservando i cadaveri era una pratica molto forte, molto potente. L'osservare questi cadaveri di per sé incute terrore, ma è importante osservare queste cose per avere una ferma convinzione della assoluta inutilità dell'attaccamento a questi corpi che sono totalmente impermanenti. La preziosa rinascita umana è così difficile da ottenere per essere utilizzata sul sentiero del Dharma, ma nello stesso tempo questo corpo è difficile da mantenere perché è in continua trasformazione, quindi non può essere un oggetto di attaccamento. Alla fine della propria vita, quando l'impermanenza di questo corpo si manifesterà totalmente, nulla di questo corpo potrà essere mantenuto e portato con sé. Per le persone ordinarie, rimanere vivi è molto importante. Come persone ordinarie, come laici, noi cerchiamo sempre di avere un compagno, unirci sessualmente a un compagno. E questa cosa a volte ci procura molte difficoltà, molte ansietà, e poi quando finalmente abbiamo trovato questo compagno, immediatamente cominciano problemi. A volte ci si separa, oppure ci si concentra sul fatto di avere figli. Se i figli non vengono si soffre, se i figli vengono poi ci saranno molti problemi economici, problemi di vari tipi. E in questo periodo, per esempio, ai giorni nostri si utilizza per esempio la sterilizzazione o l'aborto pur di non avere figli in certi casi. Quindi tutto questo provoca sofferenza, continue sofferenze. Quando vi sono molti figli Vi sono molte preoccupazioni, che tipo di scuola scegliere per l'educazione, dove trovare i soldi per dare l'educazione ai figli, per mantenere i figli. Se i figli non si comportano bene, questa è un'altra fonte di preoccupazione. E poi successivamente va il problema di trovare lavoro ai figli. E quando si trova, i figli sono sistemati con un lavoro, poi c'è la ricerca di un partner per questi figli. E anche questo provoca preoccupazioni, sofferenze. A volte vi sono poi figli che sono molto gentili nei confronti dei genitori e figli che invece non si comportano bene. Poi vi sono figli che danno alla luce altri figli e questi sono i nipoti e quindi ci sono problemi anche con i nipoti. Tutto si ripropone allo stesso modo, nella stessa sequenza e quindi vi è un doppio peso. Quindi se noi riflettiamo sulla fatica della vita delle persone laiche, dei laici, a volte si può veramente pensare di scegliere una vita monastica, in quanto sicuramente ci dà una maggiore pace mentale e meno preoccupazioni. 65, strofa 65. Qui si parla sempre dei problemi che derivano dall'avere un partner. Si ripetono, sono le cose che sono state già dette. Se per esempio la moglie di una persona dà alla luce un figlio e poi questa coppia si separa, anche questo può provocare molte sofferenze a entrambi i componenti della coppia e ai figli. Nelle strofe successive si parla dell'errore di essere ossessionati dall'attaccamento al partner, dall'attaccamento ai familiari, perché anche essi comunque sono fonte sorgente di problemi infiniti, oltre ad essere impermanenti di per sé. Vi sono poi problemi che riguardano il mantenimento di una famiglia allargata, quindi la ricerca continua e le preoccupazioni continue per avere la ricchezza necessaria, le preoccupazioni di perdere questa ricchezza. Qui si parla nella strofa 85 di pensare, prendere in considerazione il fatto di trovare dei luoghi isolati dove poter rilassare la mente e allontanarci da quelle che sono tutte queste preoccupazioni mondane. E pensare ai benefici della meditazione in solitudine. I benefici di cercare la solitudine sono da vedere principalmente nell'ottenimento della pace, della serenità mentale. 87. Qui Qui si parla anche di come gli animali vivono nelle foreste in maniera pacifica. Qui, dato che questo è il capitolo sulla meditazione, è importante considerare come possiamo ottenere questo tipo di meditazione nella stanza 90, dopo esserci preparati e aver ottenuto tutti i fattori che possono favorevoli alla meditazione, bisogna praticare la scelta dell'oggetto. L'oggetto fondamentale è la mente di Bodhicitta e la tecnica è quella di scambiare se stessi con gli altri. Ci fermiamo qui.